avevo deciso di alzarmi, ma se mi metto a camminare là mi perdo tutte queste fasce qua, per cui rimarrò seduta così li posso guardare tutti. E sono molto felice, grazie di avermi invitato a parlare a una platea che per me non è diciamo lo standard. E mi è stata assegnata questa parola, influencer, e quindi mi sono messa i calzini con i sandali per sembrare che sapessi di cosa parlare. E io mi occupo di bambini soprattutto, scrivo soprattutto per bambini, e il mio libro più famoso appunto si chiama Storia della buonanotte per bambini e ribelli, ed è nato diciamo da una presa di consapevolezza di una delle attività di influencing più importanti che vengono fatte dagli adulti a livello planetario, che è quella forse di cui in alcuni casi siamo anche un po' meno consapevoli, ed è quella nei confronti dei bambini, sia dei bambini che vivono nelle nostre famiglie che dei bambini nel mondo, diciamo. E in particolare per la natura del mio lavoro, che è quella di narratrice, io sono sempre stata molto molto affascinata dal modo in cui noi adulti scegliamo dalla notte dei tempi di influenzare le nuove generazioni e di far passare a loro tutti i messaggi, tutti i valori che crediamo essere più importanti, fondamentali per il genere umano, attraverso il genere letterario della fiaba. Io vivo circondata dalle fiabe, dal meccanismo con cui le fiabe ci raccontano quello che pensiamo, ci raccontano quello che sentiamo, ci danno una mappa per leggere il nostro mondo interiore e per iniziare a immaginare quando siamo piccoli quale possa essere il nostro posto nel mondo. Da questo tipo di ricerche, da questa diciamo prospettiva molto particolare sulla letteratura, ma anche in generale sul mio essere adulta, a prescindere dal fatto che poi io sia una scrittrice, è nato l'esperimento che poi si è trasformato in Storia della buonanotte per bambini e ribelli. E cioè lì la riflessione è stata, c'è un rituale che decine di milioni di famiglie condividono ogni sera, che è quello della buonanotte, della lettura condivisa delle storie della buonanotte, ed è un rituale nel quale molto spesso l'influenza che i genitori passano senza rendersene conto alle proprie bambine è quella di raccontare alle bambine che il ruolo della femminilità nel mondo è incarnato dalla principessa che passa le sue giornate a spazzolarsi i capelli, ad aspettare il principe azzurro e a sognare il matrimonio. Allora la domanda, diciamo, dalla quale è nato Bambine Ribelli è stato: ma e se trovassimo il modo di rimpiazzare quel rituale, cioè di tenere il rituale ma di fare uno swap del contenuto, di cambiare il contenuto e di rendere invece quella una meditazione che avviene tutte le sere, che invece che essere intorno alle figure delle principesse, è intorno alla storia di donne reali che hanno preso in mano la propria vita e cambiato il proprio destino e in molti casi la storia. Da questo è nata questa raccolta di fiabe di Storia della Buonanotte, che raccoglie ognuno dei volumi, io ho scritto i primi due volumi, raccolgono 100 storie della buonanotte, che sono le biografie di queste donne, raccontate però in forma di fiaba. Quando è uscito Bambine Ribelli, c'è una domanda che mi è stata fatta, come si dice a Roma, sto microfono non si augura. Cioè è di una fastidiosità assoluta. Sì. Ah. Grazie. Quando è uscito Bambine Ribelli, dicevo, c'è una domanda che mi è stata fatta in tutto il mondo, da genitori, online, dal vivo, durante le presentazioni, negli incontri, ovunque. E quella domanda era: e i maschi? Quando mi facevano questa domanda ed era appena uscito il libro, devo dirvi la verità, io ero parecchio scocciata. Nel senso che dicevo: ma non possiamo avere un libro senza che vi accogliate? Cioè, è un libro. Voglio esprimere la mia simpatia per il traduttore che sta traducendo. Non si augura vi accogliamo. Allora, diciamo, ero un po' seccata e dicevo ai genitori che mi facevano questa domanda: leggete questo libro ai vostri figli maschi, nel senso che è importante che loro siano esposti anche a storie di cui non sono i protagonisti. E devo dire che, voglio dire, tuttora questa risposta mi sembra che abbia una, che conservi una sua legittimità. Detto questo, con il tempo mi sono resa conto che le persone che mi facevano quella domanda non erano necessariamente, non avevano la volontà di essere gratuitamente provocatorie, che in alcuni casi magari erano genitori, madri, padri che stavano crescendo dei bambini maschi, che volevano crescerli con dei modelli diversi da quelli con i quali erano cresciuti loro, cresciute e cresciuti loro di mascolinità, si guardavano intorno e non trovavano un granché. Sicché ho iniziato un po' a ragionare e a dire: ok, se io dovessi replicare quell'operazione per i maschi, se volessi prendere in mano l'influenza che posso esercitare con le fiabe sul mondo dei maschi, che tipo di domande dovrei farmi, no? Perché ovviamente di Bambini Ribelli sono usciti tantissime copie, e però, diciamo, fare una raccolta di fiabe che aveva le storie di Barack Obama, di Garibaldi e di del Dalai Lama non mi sembrava il massimo, perché comunque non è che ci sia scarsità della celebrazione dei grandi leader uomini, per cui non era quello. Allora ho detto: ok, io posso fare qualcosa che ovviamente chi copia il risultato non può fare, perché chi ha in mano il risultato può copiare solo il risultato. Io ho l'asset di poter provare a ripercorrere il processo e di vedere, c'è un po' di scienza anche nello scrivere le fiabe per bambini, e vedere dove quella cosa mi porta. E quindi è iniziato il mio percorso, dentro il mio viaggio, dentro questo mondo, diciamo, che per me è stato sempre un po' affascinante. Io sono una donna queer, il che vuol dire che se voi mi chiedete di barrare da una casella M o F, io barrerò la F non con eccessiva convinzione. Oppure un altro modo di raccontarvi quello che vuol dire è che se fossi stata sul Titanic mi avrebbero messo sulla scialuppa, ma mi avrebbero chiesto di remare, probabilmente. Quindi c'è sempre stato, diciamo, anche una fascinazione personale con la maschilità, con il maschile, perché ho sempre avuto un rapporto non del tutto risolto con la mia identità di genere, per cui l'ho trovato interessante anche per questo come viaggio, diciamo, di ricerca. Allora, la prima cosa che ho fatto è stata tornare sul luogo del delitto, sulle fiabe tradizionali. E mi sono resa conto che tutta una serie di cose che io avevo detto in giro per il mondo, urbi e torbi, non erano del tutto accurate. Perché io avevo detto in tantissime interviste che i personaggi femminili nelle fiabe, a differenza dei maschi, non erano liberi, erano sempre in attesa di sapere quello che sarebbe stato fatto di loro, eccetera. Quando mi sono tornata sulle fiabe e ho iniziato a passare ai raggi X i personaggi maschili, mi sono resa conto che erano infinitamente meno liberi di quello che io credevo. Di Cenerentola esistono tantissime versioni, ma vi assicuro che non ce n'è una in cui il principe dice di volersi sposare perché quello è il suo desiderio di vita. I principi nelle fiabe non possono che sposarsi, perché il ruolo del principe in tutte le fiabe è garantire la continuità al regno, e questo aspetto, garantire la continuità del potere, non viene mai neanche problematizzato. Paradossalmente, mentre per quanto riguarda i personaggi femminili il conflitto con la famiglia di origine è spesso al centro della storia, i personaggi maschili non hanno conflitti, fanno quello che il loro genos gli ha chiesto di fare, che in molti casi è questo, è conservare il potere. Questo è un primo dato che mi ha iniziato a, come dire, interessare. L'ho trovata molto interessante come insight come, come prospettiva. L'altra cosa di cui mi sono resa conto è che, a differenza dei personaggi femminili, la fiaba è un tipo di narrazione antipsicologica, quindi non è come il romanzo. Sappiamo molto poco della psicologia dei personaggi, però noi sappiamo che Cenerentola è triste perché viene bullizzata dalle sorellastre che sono invidiose, sappiamo che la matrigna è gelosa, cioè una serie di elementi ce li abbiamo sull'interiorità di questi personaggi. Cosa accade quando guardiamo l'interiorità dei personaggi delle fiabe, i personaggi maschili? Ci sono sempre presentati come privi di una vita interiore o disinteressati ad averne una. Quel povero Cristo del padre di Biancaneve rimane vedovo, si sposa con una stronza che lo separa dalla sua unica figlia, e noi cosa sappiamo di quello che prova quest'uomo? Assolutamente niente. Gli unici personaggi delle fiabe nei quali abbiamo una, diciamo, una visibilità della loro vita interiore sono la bestia della Bella e la Bestia e Quasimodo di Notre Dame de Paris, due personaggi che in senso, diciamo, latino, diciamo in senso tecnico, sono osceni, e cioè devono stare lontani dalla scena per la loro mostruosità. Non solo, ma entrambi i personaggi devono stare lontani dagli altri umani. Infatti la bestia ha i servitori che sono stati trasformati in oggetti, e Quasimodo parla solo coi gargoyle. Quindi il messaggio che è stato, diciamo, tramandato, una delle assi portanti, dei valori che noi abbiamo scelto, con i quali abbiamo scelto di influenzare il modo in cui i bambini percepiscono la loro mascolinità, il modo in cui devono incarnare la propria mascolinità, è che la loro vita interiore non può essere vista da nessuno, perché è mostruosa, a nessuno interessa e ci mette anche parecchio a disagio. Ci espone, espone gli altri alla possibilità di esprimere disgusto. Ok? Quando guardiamo ai personaggi che traslano questa cosa, che non vive solo nel mondo della fiaba, e andiamo al pantheon di quei personaggi che possiamo identificare come quelli che hanno informato il tipo di immagini che si formano nella nostra testa quando pensiamo alla mascolinità oggi, pensiamo a personaggi come James Bond, come Superman, come Hulk, come Batman. Tutti questi personaggi, come Don Giovanni, hanno una caratteristica: tutti conducono una doppia vita. Il messaggio, anche quando si cresce, è che nel passaggio per diventare uomini è solo la parte massimamente performante del sé che può essere mostrata agli altri, perfino alla persona che si ama. Perché tutto il resto, il dubbio, la fragilità, il dolore, deve essere nascosto, cioè si deve separare, quanto più efficacemente ci si separa da quella cosa lì, tanto più efficacemente si diventa uomini, uomini di successo, uomini desiderabili. Allora mi sono chiesta, ma come si fa a lamentarci della mancanza di integrità che è tipica di alcune delle incarnazioni più problematiche della mascolinità tossica, quando quella mancanza di integrità è stata al centro del nostro messaging culturale su come si diventa uomini? Questo è, diciamo, un lavoro che vive in un progetto che io chiamo, che si chiama Maschi del Futuro, che è una newsletter settimanale di riflessione su questi aspetti della mascolinità. Chi di voi parla italiano, al momento è un progetto che c'è solo in italiano, vi invito a guardarla su maschidelfuturo.it, che sta diventando anche una serie di eventi a teatro, ed è il punto, diciamo, di partenza sul prenderci la responsabilità del tipo di influenza che abbiamo sulle nuove generazioni, perché se iniziamo a guardare alla mascolinità e alla maschilità in questo modo, e questo è il motivo per cui ero così contenta di venire a parlare qui oggi, forse possiamo iniziare a guardare alla violenza maschile, che è un problema purtroppo. Se quando guardiamo i grafici e vediamo scendere il numero degli omicidi totali e la curva dei femminicidi rimanere uguale nel corso degli ultimi 20-30 anni, dobbiamo iniziare a insomma, se uno rifà lo stesso esperimento per 20 anni c'è sempre lo stesso risultato, forse voi mi insegnate, si può provare a cambiare qualcosa. Allora la mia provocazione con cui vi voglio lasciare per oggi è quella di iniziare a pensare che forse se iniziassimo a guardare alla violenza maschile non come un problema morale, ma come un problema di salute pubblica, e iniziassimo a prenderci la responsabilità del fatto che il tipo di influenza con la quale noi formiamo le nuove generazioni di maschi è un'influenza che è corrotta alla radice e che in alcuni casi dà degli esiti problematici, questo forse può essere una strada per operare uno scarto e provare a ragionare sul tema della violenza in modo diverso. Grazie.